Le tue testimonianze sono meravigliose, perciò le osservo. La tua parola è pura di ogni scoria, perciò l'osservo. Chi è innanzitutto stato rigenerato dalla grazia di Dio e ogni autentico servo di Dio non potrà fare a meno che unirsi a questa testimonianza del salmista registrata nel Salmo 119, perché sa che la parola di Dio è pura di ogni scoria, anche quella porzione della scrittura che può apparire in prima battuta un po' indigesta per l'essere umano. Ma se l'essere umano riesce a superare lo step di diffidenza iniziale, umiliandosi davanti al Signore e riconoscendo il bisogno che lo Spirito lo possa illuminarlo, scoprirà la bellezza di come le testimonianze, anche in quelle porzioni abbastanza dure e crude, rappresentano davvero un'eccellenza e fonte di benessere per la propria vita. D'altronde, il testo che stiamo esaminando martedì sera è un testo che potrebbe aver lasciato senza entusiasmo le nostre vite al termine dell'incontro, perché leggendo questo episodio effettivamente c'è poco da stare allegri, poco da stare gioiosi. Tuttavia, la gioia che Dio desidera infondere nella vita di coloro che si accostano a Lui sulla base della fede, non è una gioia che si acquista a buon mercato, ma è una gioia così profonda che parte dalla profondità anche di quello che può essere il concetto di peccato. Senza la comprensione degli effetti devastanti del peccato, non si potrà mai comprendere la gioia di essere attaccato e rimanere attaccato al Signore. E più la forbice tra le aspettative di Dio e il comportamento dell'essere umano si dilata e si estende, più le conseguenze nelle quali si può ritrovare l'essere umano sono così profonde di cui non ha proprio contezza. Questo riguarda l'essere umano a livello generale, ma anche il popolo di Dio e Israele, il popolo etnico che Dio si è scelto sulla base di una promessa specifica con il suo servo Abramo, ratificato con giuramento, non fa eccezione. Certamente Israele era, è e resterà il tesoro particolare e qualunque pretesa di distruggere questo popolo significa soltanto andare incontro ad una illusione, perché quello che Dio ha decretato è sì ed amen. Tuttavia, anche all'interno del popolo, quando ci si stacca da quelli che sono i parametri fissati da Dio, anche le conseguenze non tardano avvenire. E l'episodio che abbiamo visto è proprio un episodio che è un'escalation, fratelli, di profonde tenebre che si palesano quando c'è questo distacco. Una città, Samaria, che viene cinta d'assedio da parte dei Siri, che in quel momento storico rappresentavano una spina nei fianchi che Dio suscitava proprio per poter ammonire il suo popolo, che cinsero ad un certo punto Samaria, la capitale del regno del nord di Israele, per diverso tempo, e a seguito di questo assedio, una tipica strategia di guerra militare che ancora oggi sotto i nostri occhi, si manifestano tutta una serie di conseguenze: la carestia, la fame, un'inflazione galoppante, fino ad arrivare, fratelli, ad un cannibalismo in senso stretto, dove addirittura ci si arrivava a mangiare i figli dell'uno o dell'altro. Un passaggio davvero forte, crudo, ma che ci fa capire che questa situazione era abbastanza ormai alla deriva. E vediamo che colui che avrebbe dovuto rappresentare un po' la guida del popolo, il re, era tutt'altro che allineato al Signore. Anche se lui viveva un momento di tristezza particolarmente forte, visto che indossava un indumento tipico della penitenza e dell'umiliazione, cioè il cilicio, ad un certo punto ecco che questa sua tristezza in realtà palesa soltanto una grande confusione, perché non sa nient'altro che additare a Eliseo quale fonte la causa dei mali che stava vivendo il regno di Israele, dimenticando invece quello che abbiamo letto nel capitolo 28 del libro di Deuteronomio, dove in maniera chiara, in maniera cristallina, Dio circa 800-900 anni prima dichiarò: "Poiché tutta una serie di conseguenze che puntualmente si stavano verificando in quel contesto storico particolare. Una incredulità, un fatalismo che si palesa e trasuda da tutti quei versetti che abbiamo letto in maniera veloce e che palesano come lo scoramento ormai prendesse piede nel popolo, dove l'incredulità la faceva da padrona, visto che non soltanto il re non sapeva che cosa fare, anzi era in preda anche alla confusione, mentre, fratelli, la cosa che avrebbe dovuto fare anche proprio come re, e sappiamo che il re aveva un compito particolare che ogni anno, ogni giorno doveva leggere la legge di Dio e lui doveva scriversi anche per uso proprio una copia della legge affinché non dimenticasse quello che fosse stato registrato nella legge, molto probabilmente aveva dimenticato tutto questo. E quando poi si porta alle spalle tutto, quello che Dio dice, in realtà poi le conseguenze le abbiamo viste. Un cannibalismo che potrebbe essere soltanto un lontano ricordo dai tempi attuali, ma che Paolo, nella sua epistola all'interno del nuovo patto del popolo che è nato dall'opera di Cristo, ricorda in un'altra forma. Un cannibalismo che abbiamo letto anche ieri sera, di tipo spirituale, dove praticamente alla fine il divorare, l'essere consumati, può portare anche il popolo del nuovo patto alla deriva. Di fronte a questo scenario davvero deprimente che abbiamo visto, che invito a riprendere all'interno della Seconda Re, capitolo 7, dove abbiamo cercato di sottolineare le profondità a cui l'uomo può arrivare e il popolo può arrivare anche di Dio, senza che ci si renda conto di questo. Seconda Re, capitolo 7, proprio colui che viene additato come la causa di tutti i mali diventa, fratelli, il portavoce di un messaggio di speranza. Che, fratelli, immaginate, in quella circostanza così incartata nella quale si trovava Israele, era obiettivamente impensabile che si potesse realizzare. Eliseo dice questo nel capitolo 7, versetto 1. Allora Eliseo disse: ascoltate la parola del Signore, così dice il Signore. Domani a quest'ora, alla porta di Samaria, la misura di fior di farina si avrà per un siclo e le due misure d'orzo si avranno per un siclo. Mentre la testa d'asino fino a quel momento costava 80 sicli, e mentre lo sterco di colombi veniva pagato circa 5 sicli d'argento, Eliseo sta adesso dichiarando qualcosa di sconvolgente. Tra 24 ore la misura di fior di farina scende ad un solo sicli. E due misure d'orzo si avranno per un sicli. E ovviamente questa dichiarazione si scontra con l'incredulità, perché più la deriva spirituale si fa stringente e forte, e più l'incredulità la fa da padrone. E infatti il capitano sul cui braccio si appoggiava il re Joram, all'udire di questa profezia, disse: se anche Dio aprisse delle finestre dal cielo, questo non potrà mai avvenire. Questo ci insegna una cosa importante, che obiettivamente lui sta ragionando da un punto di vista razionale, perché, fratelli, immaginiamoci nella sua situazione, chi di noi non avrebbe fatto prevalere la razionalità? Pensare che una situazione così deprimente potesse trovare uno sconvolgimento migliorativo, così evidente come così plateale come dichiarato da Eliseo, fratelli, anche il più grande ottimista non avrebbe messo fede in questo. Il problema qual è, fratelli? È che quando la razionalità e la logica soppiantano l'incredulità, benché possa essere apprezzabile da un punto di vista umano e comprensibile, quella razionalità e quella logica soppianterà anche l'essere umano. Perché dico questo? Perché il capitano avrebbe dovuto ricordare alla sua mente, fratelli, che l'Iddio di Israele era stato capace di accompagnare il popolo per circa 40 anni in una condizione ambientale tutt'altro che agevole e favorevole come quella del deserto, e in maniera miracolosa ha aperto le finestre dal cielo, facendo scorrere che cosa, fratelli? Facendo scorrere un tipo di alimento che fino a quel momento il popolo non aveva idea. Qual è questo alimento? La manna. Ricordati di tutto il percorso che tu hai fatto da quando sei uscito, in questi 40 anni, il tuo vestito non si è rotolato e come ti ho nutrito di una manna che tu non conoscevi, affinché tu possa ricordarti che l'uomo non vivrà di solo pane, Deuteronomio capitolo 8. E allora quando la razionalità e la logica, spinta anche da una condizione veramente problematica da un punto di vista spirituale, sociale, economico, relazionale, soppianta ogni forma di fede, beh, fratelli, anche se è apprezzabile la logica e la razionalità, questa logica e razionalità priverà l'essere umano e il suo popolo dal constatare e dall'essere testimoni della grande benedizione di Dio. È una realtà. E allora, quando Eliseo dice questo e ascolta queste parole, dirà al capitano: ecco, tu dici questo, ebbene, tu lo vedrai, vedrai questo, ma non ne mangerai. È talmente sconvolgente questa rivoluzione, fratelli, e quanto più è incancrenita la situazione spirituale del popolo di Dio, quanto più le promesse di Dio diventano molto aleatorie, che quando il re verrà e ascolterà quello che sta succedendo di miracoloso, la sua incredulità si manifesta attraverso una caratteristica particolare, tipica di quando noi non abbiamo più fiducia e siamo completamente arroccati nella nostra incredulità e nel nostro brodo, i retropensieri. Capitolo 7, versetto 12. Guardate, quando inizia a palesarsi la notizia che qualcosa di sconvolgente, che vedremo tra poco, si sta palesando, il re inizia a fare ad avere una classica reazione, il retropensiero. Sapete che cos'è il retropensiero? Tu ascolti qualcosa, ma in realtà quello che stai ascoltando, tu vai oltre quello che stai ascoltando, perché essendo tu già formattato sulla tua idea, escludi a priori quella cosa. Versetto 12. Il re si alzò di notte e disse ai suoi servitori: vi voglio dire io quel che ci hanno detto i siri. Ci hanno fatto i siri. Sanno che patiamo la fame, sono quindi usciti dall'accampamento a nascondersi per la campagna, dicendo: appena usciranno dalla città, li prenderemo vivi ed entreremo nella città. Uno dei servitori gli rispose: ti prego. Ecco, guardate, io immagino la scena: ti prego. Si prendono 5 dei cavalli che rimangono ancora nella città. Guardate, sono come tutta la moltitudine di Israele che è rimasta. Sono come tutta la moltitudine di Israele che muore di fame, e mandiamo a vedere che si tratta. Cioè, immaginate questa scena. Il servitore che dice: mi fai una cortesia, re, ma vedi come siamo disperati? Vogliamo almeno vedere se la cosa può funzionare. Il re, ancora diselenato dalla realtà, si poggia sul suo retropensiero. E quando noi ci focalizziamo sui nostri retropensieri, spesso dietro a questi retropensieri si manifesta una grande incredulità, ancora una volta. Nonostante questo scenario deprimente, fratelli, nonostante l'incredulità dilagante, nonostante la deriva economica, sociale, spirituale, la più grande notizia e incoraggiamento che possiamo raccogliere in questo testo è sapere che Dio indipendentemente, fratelli, dall'atteggiamento immeritevole del popolo, lancia degli sprazzi di misericordia in queste tenebre più fitte, non perché il popolo, ripeto, lo meritasse, ma perché Dio, come dicevamo anche martedì sera, è l'unico agente capace di tutelare la propria, il proprio gloria, il proprio nome, indipendentemente anche dal suo popolo. Per capire il modo di agire di Dio, basta pensare che suo padre Acab, che fu definito da Elia un bel po' di anni prima come il re più venduto al peccato, che aveva sposato una donna malvagia, Isabel, che aveva portato Israele alla più completa idolatria, fu testimone, nonostante la sua impietà, di una vittoria, di due vittorie nei confronti dei Siri. Sapete perché? Non perché Acab lo meritasse il popolo. Perché ad un certo punto, dopo una prima vittoria di Israele sui monti nei confronti dei Siri, i servitori dei Siri, sapete che cosa dissero? Israele ci ha vinto perché gli dèi di Israele sono dèi della montagna. Come se, in certo qual modo, giocassero su un terreno a loro favorevole. Proprio per questo, dice Elia, no, voi vedrete la vittoria di Dio anche nella valle affinché riconoscono chi è il Signore. Capite come è il modo operandi di Dio? Cioè non è perché voi lo meritate, ma quando è in gioco la gloria e il nome di Dio, ricordiamoci, Dio, a prescindere dalle pecche del popolo, mostrerà sempre la differenza tra l'Iddio di Israele e tutti gli altri idoli. Ma come vedremo, il fatto che Dio faccia spruzzare una misericordia immeritata non significa che le condizioni spirituali cambiano, e lo vedremo tra poco. Dio usa qualcosa di straordinario per rivoluzionare una condizione in cui ci si era incartati completamente, dalla quale era impossibile pensare. E quella profezia di Eliseo, domani a quest'ora la misura di fior di farina costerà un siclo e due misure d'orzo un siclo, troverà l'adempimento attraverso degli strumenti, fratelli, che umanamente parlando erano improbabili. Ma sapete, e chi sono questi strumenti che Dio ha usato? Quattro lebbrosi. Io avrei fatto magari veramente aprire le finestre dal cielo, e Dio avrebbe potuto fare questo per far abbondare di beni il popolo di Israele rimasto assediato, certamente. Ma Dio, vedete, è un altro modus con cui Dio agisce. Si compiace di un principio. Usare le cose che non sono per svergognare le cose che sono. Non è un principio che ho inventato io, né che abbiamo inventato noi, ma è Dio che fa. Perché? Affinché le cose forti possano sentirsi svergognate dalle cose deboli. Allora ecco che entra in scena, per un cambiamento radicale, quattro persone che da improbabili protagonisti diventano gli eroi di Israele. Non è un eroe il re, non è un eroe un profeta, non è un eroe un capitano dell'esercito, ma chi è un eroe è questo gruppetto, formato da quattro lebbrosi, i quali già vivevano la propria disperazione personale, perché loro si trovavano fuori dalla città. Non mi allungo, ma chi conosce la scrittura sa bene come la tipologia di questa malattia, che, fratelli, non deve essere vista esclusivamente in quella che oggi viene diagnosticata come la malattia di Hansen, intesa come lebbra, ma la lebbra all'interno della scrittura aveva una diagnostica ben differente. c'era una foma di tumorale, foma di furuncolo, tutta una serie varia, con una diagnostica anche nella verifica di quello che era il processo di guarigione, che era diverso. Tuttavia, queste quattro persone che vivevano già un disagio, ecco che ad un certo punto il loro disagio si sovrappone al disagio nazionale. La loro storia individuale si inserisce all'interno dei piani straordinari di Dio. Quanto fossero consapevoli i quattro lebbrosi che attraverso la loro storia personale avrebbero consentito un capovolgimento di quella portata? Non erano assolutamente consapevoli. E questo ci ricorda qualcosa di importante, fratelli, che per poter essere strumenti nei piani di Dio sovrannaturali, che sono più alti di quanto noi possiamo immaginare, non c'è bisogno di un'ufficializzazione di ministeri, di servizi, e allora diciamo adesso sono utile all'opera. No! Anche nella routine quotidiana, fatta di gesti quotidiani, fatta anche di drammi quotidiani personali, noi possiamo inconsapevolmente entrare nei piani straordinari, invisibili, incomprensibili di Dio, perché? Perché ci ritroviamo a fare delle cose che, come vedremo tra poco, consentiranno di fare del bene al popolo di Dio. Loro non avevano contezza, questi quattro lebbrosi, di ciò che, grazie a loro, sarebbe successo per tutta la nazione. Ma loro, a seguito di scelte che adesso verifichiamo e analizzeremo, saranno proiettati nei piani di Dio straordinari. Allora che cosa vediamo, fratelli? Nel versetto 4, ecco, versetto 3. C'erano quattro lebbrosi presso l'entrata della porta della città, i quali dissero tra di loro: perché ce ne stiamo qui in attesa di morire? Se diciamo, entriamo in città, e in città c'è la fame, e noi vi morremo. Se restiamo qui, morremo lo stesso. Dunque, venite, andiamoci a buttarci nell'accampamento dei Siri, se ci lasciano vivere, vivremo, se ci danno la morte, morremo. Che cosa vediamo, fratelli? Che questi quattro lebbrosi si trovano alle strette. E spesso, fratelli, le migliori scelte che noi possiamo fare, sapete quando avvengono? Quando non vediamo alternativa. Perché noi per natura vogliamo rimanere nella nostra area di comfort. Perché scegliere ci fa paura. Però poi che cosa succede? Che quando le cose si intensificano e noi ci sentiamo sempre più messi alle strette in un angolo, noi siamo chiamati in quel momento a scegliere. E lì faremo delle scelte che in condizioni diverse non avremmo mai fatto queste scelte, perché andarsi a buttare nelle mani dei Siri, fratelli, non credo che, a meno che non ci sia un autolesionismo, ma nella logica dell'uomo, dell'essere umano, c'è l'istinto di preservazione. Ma loro avevano capito che restare in Samaria sarebbe stato peggiorativo. Era meglio buttarsi nelle mani del nemico. Quanti di noi avremmo fatto questa scelta? Io non lo so. Però quando ci troviamo alle strette, nell'angolo, noi siamo capaci di fare anche scelte forse pazze. Però, fratelli, quelle scelte pazze, se fatte con il criterio di Dio, porteranno tanti benefici, anche se possono apparire delle scelte in controtendenza. Avrei voluto parlarvi in queste riflessioni proprio del rischio di un uomo che è riuscito a rischiare per la causa di Cristo, ma comunque il rischio si è ritrovato anche in questa circostanza. Quattro lebbrosi, fratelli, che si ritrovano di fronte alla stretta di una situazione che non sanno cosa prendere, ad un certo punto vanno ai Siri. E vanno ai Siri, fratelli, che cosa trovano? Trovano un accampamento dei Siri libero, vuoto. Sapete perché? Perché Dio aveva permesso, tramite un rumore particolare, di condizionare fortemente i Siri, i quali, All'ascolto di questo rumore così particolare incominciano a fantasticare. E che cosa fantasticano, Pietro? Stanno arrivando Israele con gli egiziani e gli ittiti e adesso ci distruggeranno. Ma era un film che si stavano costruendo loro in testa, perché Israele era rintanato nella sua bella Samaria sotto assedio. Eppure quel rumore che Dio permette che ascoltino i Siri diventa l'arma per scacciare i Siri. Alessio, un rumore. La cosa più bella, sapete qual è? Sono quelle battaglie che Dio concede al suo popolo senza che bisogna combattere. Tante volte il popolo di Israele combatte con a fianco il Signore e ottiene delle vittorie straordinarie, però la Scrittura ci ricorda che ci possono essere anche delle vittorie senza battaglia. E mi viene in mente una in particolare, quella di Josafat, quando si trovò la coalizione dei Moaniti, dei Ammoniti e dei Moabiti, che ad un certo punto stanno cingendo d'assedio per attaccare Josafat. Josafat si piega davanti al Signore e sapete l'unica arma di battaglia di Josafat quale fu? La lode. Celebrate il Signore perché Egli è buono. Salmo 118. Con questa lode, quella coalizione si sfaldò completamente. Un popolo combatté contro l'altro popolo tra di loro, una guerra fratricida, e Giosafat quando andò in quella valle che fu definita poi Valle di Giosafat, fece razzia di tutto. Ci sono battaglie, fratelli e sorelle, che non hanno bisogno che noi combattiamo, o meglio, che combattiamo con armi diverse. E il Signore sa come portare la vittoria. Questi quattro lebbrosi vanno nelle tende dei Siri, capitolo 7, versetto 8. Quei lebbrosi, giunti all'estremità dell'accampamento, entrarono in una tenda, mangiarono, bevvero e portarono via argento, oro, vestiario e andarono a nascondere ogni cosa. Poi tornarono, entrarono in un'altra tenda e anche di là portarono via roba che andarono a nascondere. Immaginate, questi quattro lebbrosi, diseredati, reietti dalla società perché per la loro particolare condizione patologica, ad un certo punto si ritrovano i più ricchi, Armando, di tutta Samaria. Fantastico. Ora però, questi quattro lebbrosi che cosa avrebbero potuto fare? Sto bene io? Armando? Stiamo bene tutti. Un po' la logica di istinto di preservazione. Che cosa fanno questi quattro lebbrosi? Vedete, versetto 9. Ma poi dissero fra di loro: noi non facciamo bene. Questo è un giorno di buone notizie. E noi tacciamo, se aspettiamo finché si faccia giorno, saremo considerati colpevoli. Ora venite, andiamo a informare la casa del re. Questo è un passaggio che spesso viene utilizzato da chi vuole esortare per l'evangelizzazione, no? Non so se avete mai ascoltato. E si presta questo versetto ad essere applicato in questo contesto, perché parla di buone notizie. E noi sappiamo che, traslando il concetto di buona notizia nel neopatto, la buona notizia è predicare il Vangelo. Quindi non dobbiamo tenerci per noi la buona notizia, ma dobbiamo predicare il Vangelo. E ovviamente è lodevole questa applicazione. Però, fratelli, qui c'è un principio fondamentale: che per vedere la mano di Dio all'opera, per un cambiamento radicale nel popolo, c'è bisogno di vincere il proprio egoismo e di fare in modo che il bene che Dio ha concesso nella sua grazia, nella mia vita, consenta che la mia stessa vita si trasformi in un canale di benedizione per gli altri. O no, Salvatore? Eh? Perché se tutto funziona soltanto, io sto bene, e tutti quanti stanno bene, beh, questo testo ci ricorda una cosa importante, se ha un senso ancora l'essere popolo di Dio e quindi famiglia, che noi ci renderemo colpevoli davanti a Dio. E allora che cosa succede? Succede che il chiuderci a riccio, una classica reazione quando l'ambiente circostante va alla deriva, è quella di dire c'è sfiducia, perché lì c'è la sfiducia, no? Abbiamo visto. E quando c'è sfiducia anche nei rapporti, che cosa succede da un punto di vista proprio di persona, Ernesto? Ci si chiude a riccio. Tu vivi la tua vita personale con il Signore, sai che le situazioni del popolo di Dio sono complicate, però tu dici: io ho mangiato, io ho bevuto, ringrazio Dio e io sto bene così. Ebbene no, non funziona così. Ok? Tu diventi un canale di benedizione per gli altri. E loro, pur essendo lebbrosi, pur essendo reietti dalla società, capiscono che c'è una responsabilità personale. E che cosa fanno, fratelli? Così partirono, chiamarono i guardiani della città e li informarono di tutte le cose. Questa notizia, abbiamo detto prima, si scontra ancora con il retropensiero del re, perché il re resta disallineato, fratelli. Però ricordiamoci questo: quando una guida è disallineata, non possiamo aspettarci dalla guida quello che lui non può dare, perché lui è disallineato. Quello che è fondamentale è costruire il nostro rapporto con il Signore per salvaguardarci, perché altrimenti ci trasceremo insieme alla guida lungo la deriva. Ok? Quindi è fondamentale questo. Responsabilità personale, sapendo che tu sei in contatto con Dio e Dio può usarti in una maniera straordinaria, e il bene che ricevi lo metti a disposizione del popolo di Dio. Anche se coloro che dovrebbero guidare, in questo caso il re Joram, è scollegato dalla realtà. Ma c'è un principio della scrittura. Quanto a me e alla casa mia, che cosa fa Giosuè? Serviremo il Signore. Perché lo dice? Perché ha capito che nessuna delle parole che Dio ha pronunciate è caduta a terra senza trovare il proprio adempimento. E quando tu la vivi sulla tua pelle, con tutto il rispetto di Joram, del capitano e di qualunque altra autorità, tu dici: Signore, tu sai come mettere le mani. Ecco come cambia un po' tutta la scena. Vi ricordate quel capitano, fratelli, su cui braccio Joram metteva il suo bra mette si appoggiava quando ha ascoltato la profezia di Eliseo che il giorno dopo si sarebbero stati dei cambiamenti rivoluzionari? Che cosa disse? Anche se le finestre del cielo si aprissero, non succederà. Bene, versetto 18. Difatti, quando l'uomo di Dio aveva parlato al re e aveva detto: domani a quest'ora la porta di Samaria 2 misure d'orze saranno per un siclo e una misura di fior di farina per un siclo, ma quel capitano aveva risposto all'uomo di Dio e gli aveva detto: ecco, come, ecco, anche se il Signore facesse delle finestre in cielo, potrebbe mai avvenire una cosa simile? Eliseo gli aveva detto: ebbene, lo vedrai con i tuoi occhi, ma non ne mangerai. E così avvenne, fu calpestato dalla folla presso la porta della città e morì. È stato logico, è stato razionale. Io non so quanti di noi non avrebbero detto le stesse parole, ma il problema è che noi possiamo anche comprendere la razionalità di quest'uomo, ma la razionalità, la logica dell'uomo, se soppianta la fede, soppianterà anche l'uomo stesso. Perché c'è un principio: senza fede è impossibile piacere a Dio. Ora noi ci siamo fermati rispetto a questo sprazzo di misericordia straordinario, che penso che incoraggi un po' di più rispetto a quando ci siamo lasciati martedì sera dopo uno scenario davvero brutto e deprimente. Adesso ci sentiamo più incoraggiati, Martina, eh? Però il problema, qual è il problema, fratelli? È che la fede solida, che è fondamentale, lo dico anche i giovani soprattutto, ha bisogno di radicarsi nella parola, perché deve comprendere in questo processo di maturità come funzionano le cose. È vero che Dio, fratelli, nella sua grazia ha spruzzato misericordia permettendo un cambiamento rivoluzionario in questa città di Samaria che era ormai destinata soltanto alla distruzione completa. Ed è bello poter riscontrare come Dio si usi di quattro lebbrosi che diventano e si ergono a protagonisti straordinari. Però ricordiamo questo, ed è importante in un mondo in cui la spiritualità è molto fluida, e quando parlo di fluidità non parlo solo di fluidità di genere, ma parlo anche di fluidità, cioè senza punti fermi. Abbiamo bisogno di una fede matura. E una fede matura si rallegra di questo sconvolgimento straordinario e ringrazia Dio per il fatto che Lui è capace di cambiare anche gli scenari più deprimenti e si usa di strumenti improbabili che si ergono eroi della fede perché si rendono disponibili a vincere il proprio egoismo. Però, se pensiamo che questi sprazzi di misericordia abbiano risolto il problema del popolo, staremo ben lontani. Innanzitutto, Joram, seppur ha visto questo grande cambiamento, si ritroverà ancora impelagato nella sua distorsione e disallineamento dai parametri di Dio, visto che, se giriamo pagina, fratelli, capitolo 9, Dio nel frattempo chiede ad Eliseo di ungere un altro re, Jehu. E quando questo Jehu va da Joram, Joram gli dice: ma vieni in pace? Guardate Jehu che cosa gli dice. Versetto 22. Quando Joram vide Jehu, gli disse: Jehu, porti pace? Guardate Jehu che cosa rispose. Che pace vi può essere finché durano le prostituzioni di Izebel, tua madre, e le innumerevoli stregonerie? Cioè, quale pace ci può stare, anche se godiamo degli sprazzi di misericordia di Dio, se non c'è stato un cambiamento strutturale all'interno della vita di Joram e della vita del popolo? È solo questione di tempo. E infatti Joram lì fa una brutta fine, come sappiamo. E il popolo di Israele stesso, che si allontanerà sempre di più, dopo circa 100 anni, o 722 avanti Cristo, vedrà soppiantato da parte degli Assiri. Un nuovo soggetto politico che entra nella storia confinante di Israele, che diventa questa volta però colui che davvero assedia in maniera complicata e irreversibile Samaria, deportando anche e ponendo fine al regno di Israele. Che cosa avrebbe dovuto fare Joram con quegli sprazzi di misericordia, fratelli? Che cosa avrebbe dovuto fare, fratelli? Avrebbe dovuto vivere l'esperienza che visse un uomo di Dio più tardi, giù nel regno di Giuda, che è Giosia, il quale, che dovette ereditare una condizione di idolatria dei precedenti re che lo anticiparono, ma quando fu preso dal segretario quel libro impolverato, che non sapeva nemmeno che cosa fosse, ed era la legge del Signore, e incominciò ad ascoltare la legge del Signore, quell'uomo non solo si mise cilicio, diciamo così, ma si strappò le vesti, e non solo si strappò le vesti, ma permise che quella tristezza che Dio davvero onora, cioè la tristezza secondo Dio che porta al ravvedimento, lo spinse a mettere e attuare delle riforme strutturali in Giuda, togliendo tutta l'idolatria e togliendo tutto quello che non permetteva un allineamento ai piani di Dio. E Giosia visse, seppur un periodo particolare, un grande periodo di benessere. Allora, fratelli e sorelle, il testo che abbiamo esaminato ci permette proprio di guardare all'importanza di come una fede matura non può prescindere da comprendere l'Antico Testamento anche in quegli spaccati che potrebbero rappresentare per noi degli elementi di grande indigestione. Ma ripeto, se la nostra fede desidera maturare sempre di più lungo le vie del Signore, è necessario fare questo step, affinché davvero possiamo capire il modo di dire e di agire e quello che noi siamo chiamati a mettere mano riguardo a certi contesti anche ambientali nei quali possiamo venirci a trovare, personali, familiari, di popolo e quant'altro, perché le verità di Dio non cambiano. A Lui sia la gloria. Amen. Amen.